Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria, paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo e che in queste trasmissioni, nel ciclo di trasmissioni che farò oggi, al di là di come poi sono anche sistemato con le tracce, continuerò a parlare del discorso della Spessalvi di Ratzinger. Ed esattamente la parte di oggi è il diciassettesimo paragrafo della Spessalvi di Ratzinger. In questo paragrafo Ratzinger ci spiega quello che è la sua idea di società civile, ci spiega come lui intende la società civile e come deve essere la società civile. Come voi ricorderete, o seguendo la cronaca, Ratzinger continua a parlare di e contro il relativismo. E parla contro il relativismo con una forza e con una violenza che le persone sono annichilite, cioè si chiedono: ma che cos'è questo relativismo? Che cos'è questo relativismo contro cui Ratzinger continua a inveire in maniera violenta, in maniera forte, in maniera decisa? E il relativismo in realtà non è una filosofia, un modo di essere delle persone, ma è un modo di intendere la vita, è un modo per catalogare, diciamo, certi modi di essere delle persone. Il relativismo è quell'insieme di modi di vedere la vita che sono relativi ad ogni soggetto. Cioè ogni soggetto manifesta il suo modo di vedere la vita, il suo modo di affrontare le cose, il suo modo di concepire la società, il suo modo di intendere il vivere civile e le relazioni fra le persone o le relazioni col mondo. Questo in sintesi è il relativismo, cioè il relativismo lascia ad ogni persona un campo, un margine entro il quale elaborare il proprio pensiero e elaborare la propria visione della vita. E Ratzinger continua a inveire contro il relativismo in maniera forte, in maniera violenta, proprio perché non può permettersi di lasciare alle persone il diritto di analizzare la propria vita, di pensarla, di costruire le relazioni come loro vogliono, come loro possono nella società civile. Nell'ideologia relativista le leggi, le regole, le norme che ci sono in una società civile, che ci sono fra le persone, sono regole che non vanno a determinare il comportamento delle persone, ma vanno a determinare semmai i limiti invalicabili. Cioè in pratica quando si dice che la libertà di uno finisce dove inizia la libertà dell'altro, che è un contesto civile, cioè una forma civile di vedere le cose, chiaramente esiste la necessità di rappresentare il rispetto dell'altro o la considerazione dell'altro nella manifestazione del suo modo di essere, del suo modo di vivere, del suo modo di intendere le cose e la vita. Naturalmente tutto è relativo, nel senso che le interpretazioni del presente, dell'esistenza, sono talmente articolate e talmente infinite come numero che ogni soggetto all'interno di tutto ciò che lo circonda sceglie ciò che gli piace, sceglie ciò che soddisfa i suoi bisogni e le sue pulsioni all'interno di quello che lui può concepire, lui che è divenuto come adattamento nella società, e naturalmente sceglie ciò che preferisce e lo separa da ciò che non preferisce. Per cui ogni soggetto fa delle scelte e queste scelte appartengono a un'ideologia, a un modo di vedere la vita che è relativa a se stessi, cioè è in relazione a se stessi. Questo modo di vedere le cose in relazione a se stessi è quanto Ratzinger aborisce. Perché? perché nell'ideologia cristiana non esiste la scelta del singolo soggetto. La scelta del singolo soggetto, il libero arbitrio del cristianesimo, si limita al fatto di accettare la verità. Cioè non esiste nel cristianesimo un libero arbitrio al di fuori della verità. La verità manifestata dal Dio o si accetta o si rifiuta. Il libero arbitrio consiste nell'accettarla o nel rifiutarla. Accettare la verità del Dio ti dà il premio. Rifiutare la verità del Dio ti condanna all'inferno eterno, alla pena eterna. Per cui il libero arbitrio nel cristianesimo si conclude all'interno di queste due opzioni: o obbedisci o sei morto. Questo è l'essenza stessa del cristianesimo ed è l'essenza stessa che dopo noi troveremo anche come ideologia nei campi di sterminio, come ideologia proprio nelle società assolutiste, nella monarchia assoluta e in tutto quello che è stata l'organizzazione della città di Dio che i cristiani hanno edificato nel corso dei secoli. Naturalmente tutti proiettano sulla città di Dio, sull'organizzazione, sul bene del Dio, ciò che loro vorrebbero, ma ci dimenticano che proiettare sul Dio o proiettare sulla città di Dio ciò che ogni persona vorrebbe, ogni persona crede, significa fare un esercizio di relativismo laddove soltanto l'ideologia assolutista ha il dominio sulla persona. Cioè in pratica tutti vorrebbero, tutti i cristiani vorrebbero il loro Dio a loro immagine e somiglianza, no? Cioè tutti i cristiani vorrebbero il loro padrone buono che li aiuta oltre la morte del corpo fisico, che li accompagna in paradiso, che sia comprensivo rispetto ai loro peccati o alle loro cose. Ma questa visione è una visione relativista, non è la visione del cristianesimo. Il Dio dei cristiani non è ciò che le persone desiderano che quel Dio sia, ma il Dio dei cristiani è ciò che quel Dio impone loro di essere, cioè è la parola della Bibbia, è la parola dei Vangeli, che non può essere interpretata se non da Ratzinger, cioè dal capo dei capi dei cristiani, e via via nella gerarchia a seconda dei bisogni della gerarchia stessa. Questa è l'ideologia assolutista. Pertanto quando noi leggiamo nei cristiani dei comportamenti che sono considerati buoni, in realtà è un esercizio di relativismo che fanno all'interno di un contesto assolutista al quale devono piegare gli uomini. Cioè in pratica, quando il prete va a dire ai bambini Dio è buono, in realtà la sua è solo una strategia momentanea, una strategia contingente che serve per costringere il bambino a cessare la sua capacità critica rispetto al contesto, alla realtà del Dio che è rappresentata dalla Bibbia, per costringere il bambino a pensare un Dio buono, cioè a espletare una funzione relativistica, affinché il bambino sia sottomesso a una funzione assolutista, che è la visione del Dio dei cristiani attraverso la Bibbia. Questi però sono trucchi retorici, trucchi funzionali al condizionamento educazionale, alla manipolazione mentale, che i cristiani mettono a segno sui loro schiavi. Ma questo riafferma il concetto del cristianesimo, in cui una società per il cristiano è soltanto un campo di sterminio, è soltanto il grande campo di sterminio della vita, l'orrore, che il Dio dei cristiani, l'assolutista della Bibbia, impone sugli uomini. Ed è qui che riusciamo a comprendere quello che è il progetto di devastazione emotiva messo in atto da Ratzinger, in cui il suo odio, il suo inveire contro il relativismo in realtà non è altro che la sua esaltazione di quell'assolutismo del Dio della Bibbia davanti al quale gli esseri umani si devono mettere in ginocchio. E questa diversità è difficilmente afferrabile dai cristiani, proprio perché il cristianesimo, una volta interiorizzato all'interno della struttura emotiva delle persone, e deve costringere le persone a riprodurlo proprio per una questione di sopravvivenza psichica delle persone. Perché mettere in discussione quello che è il Dio dei cristiani all'interno delle singole persone significa mettere in discussione la struttura emotiva delle persone, in quanto il Dio dei cristiani all'interno della singola persona non è ciò che dice la Bibbia, ma è ciò che la singola persona vuole che sia. In pratica, la singola persona manifesta il Dio dei cristiani in relazione alla propria proiezione psichica. Cioè, il Dio dei cristiani per il singolo cristiano non è ciò che dice la Bibbia, ma è ciò che lui vuole che sia. E lui va alla ricerca nella Bibbia o nei testi sacri la conferma di ciò che lui vuole che il Dio sia in quel momento. Per cui ecco che per un cristiano il Dio è quello che va a macellare tutti perché lui ha bisogno di macellare tutti. Per un altro cristiano il Dio è quello buono e va alla ricerca delle frasette che gli indicano che il Dio è buono perché lui ha bisogno di non essere represso. Per cui il Dio per il singolo cristiano è ciò che il singolo cristiano vuole, in quanto il Dio dei cristiani è una proiezione di ogni singolo cristiano. Ciononostante esiste un Dio oggettivo, quella verità oggettiva che è la Bibbia, e che si impone su ogni cristiano. Per assurdo, noi potremmo dire che tutti i cristiani, oggi come oggi, potrebbero essere bruciati vivi come eretici, in quanto sono tutti dei relativisti all'interno di un'ideologia assolutista che Ratzinger impone. In fondo, Ratzinger che cos'è? Non è altro che la rappresentazione del Dio in terra per un cristiano cattolico. Cioè, Dio per un cristiano cattolico è Ratzinger in questo momento, e la parola di Ratzinger è la parola di Dio. Se voi pensate che Ratzinger ha appena abolito il limbo, cioè ha fatto esattamente ciò che avrebbe dovuto fare Dio, cioè praticamente per il cristiano cattolico Dio è Ratzinger. Per cui quando stiamo parlando di ciò che dice Ratzinger, stiamo parlando di ciò che dice Dio. E infatti Ratzinger più di qualche volta nelle varie interviste lo ha anche detto, questo dietro di me c'è Dio, insomma, questo è il discorso. Allora, affrontiamo allora il 17° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, che si intitola L'ideologia del campo di sterminio calato nella vita degli uomini, la realtà dell'ebraismo e del cristianesimo. Scrive Ratzinger nel 17° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi: chi legge queste affermazioni e vi riflette con attenzione, vi riconosce un passaggio sconcertante. Fino a quel momento, il recupero di ciò che l'uomo nella cacciata del paradiso terrestre aveva perso si attendeva dalla fede di Gesù Cristo, e in questo si vedeva la redenzione. Ora, questa redenzione, la restaurazione del paradiso perduto, non si attende più dalla fede, ma dal collegamento appena scoperto fra scienza e prassi. Non è che la fede con ciò venga semplicemente negata. Essa viene piuttosto spostata ad un altro livello, quello delle cose solamente private ed ultraterrene. Allo stesso tempo diventa in qualche modo irrilevante per il mondo questa visione programmatica, ha determinato il cammino dei tempi moderni e influenza pure l'attuale crisi della fede, che nel concreto è soprattutto una crisi della speranza cristiana. Così anche la speranza in Bacone riceve una nuova forma, ora si chiama fede nel progresso. Per Bacone, infatti, è chiaro che le scoperte e le invenzioni appena avviate sono solo un inizio che, grazie alla sinergia di scienza e prassi, seguiranno scoperte totalmente nuove. Emergerà un mondo totalmente nuovo, il regno dell'uomo. Così egli ha presentato anche una visione delle invenzioni prevedibili, fino all'aereo e al sommergibile. Durante l'ulteriore sviluppo dell'ideologia del progresso, la gioia per gli avanzamenti visibili delle potenzialità umane rimane una costante conferma della fede nel progresso come tale. E questo è quello che ci racconta Ratzinger nel 17° paragrafo, che è in sostanza la sua visione di Bacone, la sua visione del tempo nuovo vista con gli occhi di oggi, naturalmente, perché se noi andiamo a vedersela con gli occhi di ieri abbiamo un'altra visione ancora, un'altra trasformazione ancora. Dunque, l'ideologia del campo di sterminio calata nella vita degli uomini, la realtà dell'ebraismo e del cristianesimo. Ciò che l'uomo, secondo Ratzinger, aveva perso sta solo in ciò che Ratzinger, per le sue scelte della sua vita, ha perso. Ratzinger spaccia la sua disperazione personale, che manifesta con la sofferenza psicofisica per ciò che l'uomo avrebbe perso. Non esiste un pensare il mondo, distinto dal divenuto dell'essere umano, che pensa il mondo. E la sua forma pensiero del mondo, altro non è che sintesi del suo divenuto e delle giustificazioni delle sue scelte. E questo è il motivo per il quale le affermazioni di Ratzinger del tipo «Chi legge queste affermazioni vi riflette con attenzione e vi riconosce un passaggio sconcertante» si trasformano in pura e semplice proiezione soggettiva, che diventa farneticazione quando afferma che tali proiezioni debbono essere condivise mediante il riflettere con attenzione. Ratzinger offende il meccanismo e il meccanismo di offesa messo in atto da Ratzinger è lo stesso meccanismo mentale con cui Ratzinger e i Ratzinger precedenti hanno sempre imposto la tortura agli eretici. Quel meccanismo che giustifica i ferri roventi e i roghi per impedire alle persone di sviluppare quel relativismo culturale che l'assolutismo cristiano vede con orrore. Bisogna partire da questa considerazione per comprendere l'aggressione che Ratzinger porta alla cultura sociale con le affermazioni nel 17° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Dice Ratzinger: chi legge queste affermazioni e vi riflette con attenzione, vi riconosce un passaggio sconcertante. Fino a quel momento, il recupero di ciò che l'uomo nella cacciata del paradiso terrestre aveva perso si attendeva nella fede di Gesù Cristo, e in questo si vedeva la redenzione. Ora questa redenzione, la restaurazione del paradiso perduto, non si attende più dalla fede, ma dal collegamento appena scoperto fra scienza e prassi. L'uomo non ha mai perso nulla, perché nulla c'era da perdere. C'è una penetrazione della realtà del mondo che deve essere attuata come atto eroico dell'uomo. Una dilatazione della conoscenza e uno sviluppo della ragione che deve essere attuata. Ci sono delle condizioni e delle contraddizioni nella vita che vanno affrontate. Ma dal momento che non c'è stata nessuna cacciata da un ipotetico paradiso o da una sognata età dell'oro, c'è solo da riconquistare quella libertà psicofisica che l'ebraismo prima e il cristianesimo poi, mediante la violenza e il terrore, hanno sottratto all'uomo. Sottrarre la libertà all'uomo non significa cacciare l'uomo dal paradiso, ma trasformare l'oggettività entro la quale avviene la vita dell'uomo in un inferno del quale si compiacciono ebrei e cristiani e attraverso il quale entrambi aspettano la venuta del loro Messia. Un terrorismo ebraico e cristiano che, anche se oggi dalle carte costituzionali, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, viene visto con orrore nella società civile, è un po' dura che l'ordine del Dio degli ebrei e dei cristiani, chi sacrifica ad altri dei fuorché al Dio padrone solo, sia messo a morte, Esodo 22:19, sia condiviso dalle civiltà occidentali. Rimane come tensione morale ed emotiva negli ebrei e nei cristiani e forma la condizione emotivo-culturale con cui l'ebreo e il cristiano si rapporta con l'altro. Ogni volta che il conflitto nella società diventa acuto, l'altro deve essere ammazzato, incarcerato, calunniato, diffamato, quanto volete. È un sostrato culturale nelle relazioni sociali la cui funzione è quella di organizzare conflitti nella società civile. Quando 2 Re 10 parla di come gli ebrei organizzarono il campo di sterminio contro i fedeli di Baal, tale metodo è assunto proprio dalla storia del cristianesimo, che lo ha praticato sistematicamente, finché il nazismo ha preso il metodo, sempre esaltato nella gloria del Dio padrone, nelle chiese cattoliche e protestanti, lo ha applicato nei confronti degli ebrei. D'altronde, tutti avevano dalla loro parte la gloria del Signore. L'immagine del campo di sterminio, del campo di concentramento, si presta molto bene a descrivere la società umana e le condizioni dell'uomo imposte da ebrei e cristiani alle società. Il campo di concentramento, nella sua funzione di campo di sterminio, si presta molto bene sia a definire la vita dell'uomo in quanto popolo eletto che in quanto gregge che appartiene al buon pastore. Una volta che l'uomo viene circoscritto nel campo di concentramento, popolo eletto o gregge del buon pastore, può elaborare il desiderio di redenzione al di là di come quel desiderio viene veicolato. Può pensare alla redenzione come il cammino che lo porta nelle camere a gas. Può pensare alla redenzione come un tentativo di essere accolto fra le guardie del campo, capo. Può pensare alla redenzione come fuga dal campo di concentramento. Può pensare alla redenzione come sovvertimento all'interno del campo di concentramento. Può pensare alla redenzione come distruzione del campo di concentramento. In qualunque modo l'individuo veicoli il suo concetto di redenzione, tale concetto è possibile soltanto in presenza di un campo di concentramento. Più o meno come la salivazione del cane di Pavlov, la salivazione era possibile soltanto perché il cane era costretto dentro a una gabbia ed era esposto a un numero limitato e qualitativamente determinato di fenomeni. Costruendo un campo di sterminio nel quale circoscrivere l'umanità, ebrei e cristiani hanno atteso il Messia, hanno atteso quella redenzione premiale per l'abilità che hanno messo in atto per distruggere l'umanità. Che l'umanità aneli a spezzare il filo spinato dei campi di sterminio che ebrei e cristiani hanno loro imposto è fuori discussione. Che ebrei o cristiani possono pensare che l'abbattimento del filo spinato dei campi di concentramento che hanno costruito passi attraverso la speranza nel loro Messia non è solo ridicolo, ma offensivo. Se è comprensibile il meccanismo per il quale nasce l'idea della redenzione, la speranza di uscire da quel campo di sterminio emotivo costruito da ebrei e cristiani rimane pura illusione per chi materializza le condizioni di quel campo di sterminio. Francesco Bacone rompe alcune sbarre di quel campo di sterminio. Il suo metodo apre all'uomo la possibilità che la sua ragione non sia più prigioniera della superstizione e delle debolezze mentali, ma si possa aprire a nuove e più profonde descrizioni dello sconosciuto che circonda il campo di sterminio. Bacone, col suo metodo, abbatte qualche sbarra, rimuove qualche metro di filo spinato, abbatte qualche torretta e l'uomo, prigioniero, inizia ad esplorare l'immenso che lo circonda. In quel momento la speranza non è più manifestazione della patologia psichiatrica indotta dalla disperazione mediante la fede che ha esposto il desiderio dell'uomo oltre la sfera del reale, ma diventa una speranza basata su opportunità di soddisfazioni in quanto stimola meccanismi necessari ai fini di una desiderata realizzazione. Citazione da Ratzinger. L'uomo, uscito dall'imposizione assoluta del campo di sterminio, inizia l'esplorazione dello sconosciuto e ogni volta che scopre qualche cosa la sua sensazione di realizzazione del possibile si fissa dentro di lui. L'uomo non è più circoscritto nella disperazione della verità rivelata, né tantomeno nell'attesa di una redenzione. L'uomo è in cammino per costruire la sua verità relativa, artefice e fruitore delle proprie scoperte. Non più filo spinato davanti ai suoi occhi, non più la verità che si impone alle sue emozioni, non più l'assolutismo al quale deve sottomettere il proprio relativismo nella costruzione delle sue relazioni con il mondo. Grandi spazi si aprono e in quegli spazi artefice costruttore condanna a morte il Dio padrone e la disperazione che ebrei e cristiani hanno imposto agli esseri umani. Dice Ratzinger, non è che la fede con ciò venga semplicemente negata, essa viene piuttosto spostata su un altro livello, quello delle cose solamente private ed ultraterrene, e allo stesso tempo diventa in qualche modo irrilevante per il mondo. La fede, come la intendono i cristiani, è manifestazione patologica da impotenza e dipendenza nei confronti di un oggetto immaginato, che impedisce all'uomo di uscire dal campo di sterminio, che impedisce all'uomo di veicolare le proprie emozioni per se stessa nel mondo in cui egli vive. Una volta che l'uomo rompe le sbarre del campo di sterminio emotivo entro il quale la sottomissione lo ha rinchiuso, la dipendenza dal campo di sterminio manifestata mediante la fede viene tolta dalla sfera dell'azione umana. I cristiani hanno eliminato la medicina delle antiche popolazioni proprio per consentire al loro Dio padrone di agire in risposta alla fede del suo popolo. Poi un giorno si scoprì la penicillina e la sfera di intervento del Dio dei cristiani fu limitata. La fede nella penicillina o la fede in Dio, nel Dio padrone dei cristiani? Davanti ad un ammalato di polmonite, la penicillina è ben più efficace del Dio dei cristiani. La superstizione cristiana, grazie anche alla penicillina, viene allontanata dalla sfera della società umana. Bacone non poteva certo pensare alla penicillina, ma è il metodo che Bacone pensa. Una volta che sono rotte le sbarre del campo di sterminio, si apre l'orizzonte del possibile che l'uomo può afferrare. Senza il metodo, senza l'abbattimento delle sbarre del campo di sterminio costruito da ebrei e cristiani, tutto viene risolto all'interno del campo di sterminio e lo sterminio diventa regola. Soltanto rompendo le sbarre del campo di sterminio, lo sguardo può spaziare sullo sconosciuto. Anche se quello sconosciuto diventa tale per essere incomprensibile al nuovo sguardo, il fatto stesso che lo sguardo lo possa guardare, lo possa penetrare, la conoscenza e la coscienza dell'uomo, un po' alla volta, lo svela. E nello svelarlo fa diventare conosciuto ciò che era sconosciuto, lo analizza, lo scopre, lo fa funzionare nella propria sfera, lo utilizza per i propri bisogni e per i propri desideri. Ma senza l'abbattimento delle sbarre, senza l'abbattimento del filo spinato, quello sconosciuto non può entrare nella coscienza, non può essere analizzato, non può essere esplorato, non può essere conosciuto. Dice Ratzinger: questa visione programmatica ha determinato il campo e il cammino dei tempi moderni e influenza pure l'attuale crisi della fede, che nel concreto è soprattutto una crisi della speranza cristiana. Così anche la speranza in Bacone riceve una nuova forma. Ora si chiama fede nel progresso. Per Bacone, infatti, è chiaro che le scoperte e le invenzioni appena avviate sono solo un inizio, che grazie alla sinergia di scienza e prassi seguiranno scoperte totalmente nuove. Emergerà un mondo totalmente nuovo, il regno dell'uomo. Così egli ha presentato anche una visione delle invenzioni prevedibili fino all'aereo e al sommergibile. Durante l'ulteriore sviluppo dell'ideologia del progresso, la gioia per gli avanzamenti visibili delle potenzialità umane rimane una costante conferma della fede nel progresso come tale. Chiusa citazione di Ratzinger. Dunque, rotte le sbarre del campo di sterminio, si rompono le sbarre del campo della superstizione. Il campo di sterminio è caratterizzato dalla superstizione. Dunque, rotte le sbarre del campo di sterminio in cui ebrei e cristiani hanno rinchiuso gli esseri umani, nessuno può immaginare che cosa nasconda lo sconosciuto che circondava quel campo di sterminio emotivo. Sciolta la superstizione che attraverso la forma immaginata mascherava la realtà di quello sconosciuto e sconfitti i fantasmi, lo sconosciuto dilaga col viaggiatore che, lasciato il campo di sterminio, si immerge in una perenne ricerca. Ulisse inizia il suo viaggio, un viaggio che, anche se inizia immaginando di giungere ad Itaca, ovunque li giunga avrà storie immense ed infinite da raccontare agli uomini che incontra. Mille ostacoli incontra sulla sua via, mille illusioni dovrà rimuovere, ma Ulisse sa che non c'è la possibilità di ritornare. Non c'è più ritorno nell'utero, non c'è più ritorno rassicurante nel campo di sterminio emotivo dei cristiani. Ci si può solo attrezzare e costruire una solida nave che affronti le tempeste della vita. Nel campo di sterminio cristiano, quando era il tuo turno, entravi docile e rassegnato nella camera a gas. Il prete ti ungeva e morivi rassegnato. Nelle tempeste della vita non sai quando la morte ti può cogliere, ma almeno hai in mano il timone della tua nave. Bacone è sempre un cristiano che vede nella tecnica uno sviluppo possibile. Una volta spezzate le sbarre, non c'è solo Bacone che dal suo punto di vista guarda una speranza basata su opportunità di soddisfazioni, ma ci sono occhi che dallo sconosciuto che circondava quel campo di sterminio emotivo guardano l'uomo e il suo divenire, guardano l'uomo e le sue scelte. La vita chiama gli esseri umani ad uscire dal campo di concentramento di sterminio emotivo ebreo e cristiano. La vita chiama gli esseri umani affinché escano dalla verità assoluta nella quale il Dio padrone ha rinchiuso le loro emozioni, ma non promette loro un'altra verità assoluta a cui aggrapparsi. La vita offre agli esseri umani le tempeste della vita, quelle che permisero l'evoluzione delle specie, e in quelle tempeste ogni essere umano costruisce la sua verità del mondo. È in queste condizioni che mi appresto ad affrontare il disprezzo di Ratzinger per gli esseri umani che, usciti dal campo di sterminio costruiti dai Ratzinger, tentano di organizzare in maniera nuova la società civile e la vita degli esseri umani. Ecco, tutto questo è il commento al 17° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Ed è effettivamente la visione diversa che c'è fra l'assolutismo di Ratzinger e il relativismo degli uomini, cioè la capacità degli uomini di leggere le cose all'interno del loro insieme. Naturalmente, più gli uomini costruiscono una società nuova, una società diversa, che viene fuori dai campi di sterminio cristiani e ebrei, ebbene, cristiani ed ebrei continuano a rinnovare quei campi di sterminio a maggior gloria del loro Dio. Pertanto, quando noi abbiamo l'ONU che costruisce la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, bene, quella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo viene stuprata dai cristiani e viene ridotta per la riaffermazione del loro diritto di far del male alle persone. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo non permette a nessuno di usarla per far del male agli altri. Non c'è la libertà di far del male agli altri, non c'è la libertà di stuprare bambini, non c'è la libertà di costringere bambini in ginocchio davanti a un Dio assassino e di appropriarsi delle loro emozioni, di disarmare i bambini davanti alla vita. Non ne hanno il diritto né ebrei né cristiani di fare queste atrocità, eppure le fanno come fosse una loro libertà. Non c'è la libertà di ammazzare la gente nei campi di sterminio, e questo bisogna dirlo ad ebrei e cristiani: non avete la libertà di aprire le camere a gas, di far morire la gente nelle camere a gas, non avete la libertà di fare delle persone dei bersagli sulle quali sparare, sulle quali annientarli solo per riaffermare il valore del vostro Dio assassino. Questo non si può fare. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo questo non lo accetta. Non c'è la libertà di far del male alle persone, non esiste questo tipo di libertà. Eppure vediamo come le costituzioni nazionali, come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo vengano sistematicamente violate in funzione di diritti assolutistici di appropriarsi delle persone, del loro tempo, di parte di essi, di appropriarsi dei bambini, di impedire ai bambini di essere attrezzati per affrontare la vita in maniera coerente. Tutto questo noi lo vediamo tutti i giorni e lo vediamo fare proprio in offesa a quei diritti civili e quei diritti sociali che il relativismo ha conquistato proprio combattendo l'assolutismo del Dio dei cristiani. Bene, chiudo qui allora la trasmissione relativa al 17° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, e ricordandovi che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, vi do appuntamento per la prossima trasmissione dai microfoni di Radio Pagana. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione dai microfoni di Radio Pagana. Ciao.